Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benedetto è Papa emerito. Lui ha detto chiaramente quel 11 febbraio che dava la sua dimissione a partire il 28 febbraio, che si ritirava a aiutare la Chiesa con la preghiera. E Benedetto è nel monasterio pregando. E una volta, parecchie volte ho detto che è una grazia avere a casa il nonno saggio. Anche in faccia l'ho detto, lui ride. Ma lui per me è il Papa emerito, è il nonno saggio, è l'uomo che mi custodisce le spalle e la schiena con la sua preghiera. Mai dimentico quel discorso che ci ha fatto i cardinali il 28 febbraio. Fra voi sicuro che sarà il mio successore. Prometto obbedienza, e lo ha fatto. Poi ho sentito, ma non so se è vero questo, sottolineo, ho sentito, forse siano dicerie, ma vanno bene con il suo carattere, che alcuni sono andati lì a lamentarsi perché questo nuovo papa, e li ha cacciati via, col migliore stile bavarese, educato, ma li ha cacciati via. Se non è vero è ben trovato, perché quest'uomo è così, è un uomo di parola, un uomo retto, retto, retto. E il Papa emerito.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Fabio Colagrande al microfono per questa trasmissione. Saluto Tommaso Pallottino che ha la parte tecnica, Andrea De Angelis che è in regia. Abbiamo aperto questo programma riascoltando le parole pronunciate da Papa Francesco durante la conferenza stampa sul volo che lo riportava a fine giugno dall'Armenia in Vaticano. Il Papa rispondeva a una domanda dedicata, come avete capito, al Papa emerito, Papa Benedetto XVI. E in questa trasmissione noi parleremo di un libro, Oltre la crisi della Chiesa, il pontificato di Benedetto XVI, edito da Lindau, dedicato proprio al Papa emerito. E saluto l'autore di questo libro, Don Roberto Regoli, che insegna storia contemporanea alla Pontificia Università Gregoriana, dove dirige il Dipartimento di Storia della Chiesa e la rivista Archivum Historiae Pontificiae. Don Regoli, grazie per essere con noi in studio.
Grazie per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, le chiedo subito qual è l'obiettivo di questo libro che è stato stampato dalla Lindau. Sono 512 pagine, quindi un libro abbastanza impegnativo. Come nasce? Con quale obiettivo?
Il libro nasce con l'obiettivo di porre in essere una prima riflessione su tutto il pontificato di Benedetto XVI. Spesso si è parlato del suo pontificato, dei suoi gesti, delle sue parole, ma mancava ancora una riflessione compiuta integrale. Ovviamente, essendo un libro solo a 3 anni dalla fine di quel pontificato, si tratta di una prima bozza, di un primo tentativo, che richiederà nel tempo ulteriori approfondimenti.
Si è parlato delle fonti che lei ha avuto a disposizione per questo libro, sottolineando come gli archivi vaticani aprino le fonti relative a un pontefice solo al termine, no, del pontificato, dico bene?
Attualmente le ultime fonti accessibili risalgono a febbraio 1939. Da Pio XII in poi non abbiamo accesso alle fonti in maniera
anche
diretta.
Perché i documenti vengono pian piano catalogati e poi solo a un certo punto questi archivi vengono aperti. Questo ovviamente non le ha permesso di poter accedere a questi archivi.
No, per niente. Per il pontificato di Benedetto XVI non abbiamo documenti diretti d'archivio. Possiamo usare solamente le fonti pubbliche, cioè i discorsi del Papa, le sue encicliche, le sue interviste, i suoi libri, come anche le interviste di cardinali, monsignori o confidenze rilasciate a giornalisti di altri attori della politica papale.
Possiamo dire che il suo libro, pur con queste fonti che non sono diciamo le fonti migliori che avrebbe potuto avere, ha cercato di dare una chiave di lettura di questi anni di pontificato.
Sì, perché non si può aspettare l'apertura di un archivio per capire un periodo, dovremmo forse aspettare 70 anni. In questi 70 anni cosa facciamo? È necessario avere una visione storica, perché solo sulla distanza, sul lungo periodo, su un orizzonte ampio, possiamo valutare in maniera corretta, perché un pontificato non lo possiamo mai leggere a sé stante, isolato dal suo contesto, da ciò che lo precede. Per capire Benedetto XVI bisogna capire prima il Concilio, poi Paolo VI, poi Giovanni Paolo II, e alla fine su questo orizzonte si può mettere il pontificato benedettino. Prendere i singoli atti non aiutano la comprensione, come per il Vangelo. Un versetto non basta, bisogna leggere tutto il Vangelo.
Ci sono stati alcuni aspetti del pontificato di Benedetto XVI che secondo lei sono rimasti un po' nascosti, non sono stati messi in evidenza anche durante proprio il suo pontificato?
Per me l'aspetto più originale e creativo è legato all'ecumenismo. C'è un capitolo nel libro che è tratto proprio dell'unità dei cristiani, perché vengono posti in essere dei nuovi meccanismi di comunione. Penso soprattutto al rapporto con gli anglicani, quando intere comunità chiedono di entrare in comunione effettiva con la Chiesa di Roma, e viene creato un nuovo istituto, quello degli ordinariati personali per gli anglicani, ed è una creazione originalissima, perché viene introdotto anche un modo di governo nuovo che non c'era né negli anglicani né nei cattolici. L'ordinario anglicano, per alcune decisioni, deve avere il permesso del suo consiglio, del consiglio episcopale. Un permesso non è un consiglio e basta, sentire da ascoltare, ma è determinante. E questo aspetto era assente sia nel mondo cattolico che nel mondo anglicano.
Lei ha dedicato un capitolo del suo libro anche al dialogo di Benedetto XVI con il mondo della cultura.
Sì, quello è un aspetto caratterizzante, soprattutto perché in quel periodo del pontificato si avviano dei discorsi con personaggi che venivano da culture molto distanti da quella cattolica, soprattutto dal mondo liberale e dal mondo marxista. Pensate al documento dei cosiddetti marxisti ratzingeriani o al dialogo con Marcello Pera, e si erano messi in questione su temi legati all'antropologia, alla crisi antropologica del nostro periodo. Se noi abbiamo tra 800 e 900 la grande questione sociale che è in gioco, tra 900 e 21 secolo la grande questione su cui ci sono stati molti interventi ecclesiali è quella antropologica, e con Benedetto si ha un dialogo con esponenti apicali della cultura altra rispetto a quella cattolica.
In quest'ultimo periodo, con l'aumento purtroppo degli attentati terroristici di matrice islamista in Occidente e il potere preso dal sedicente Stato Islamico, molti sono tornati a leggersi anche il famoso discorso di Ratisbona. Anche in questo senso, nel dialogo con i musulmani, Benedetto XVI aveva impresso una svolta in qualche modo, anche dopo un momento traumatico come furono le cattive interpretazioni di quelle sue parole.
È stato molto interessante che nel settembre scorso, nell'anniversario di questo discorso, giornali che a suo tempo avevano preso distanza da quelle parole mal interpretate hanno invece rivalutato quell'intervento. Totalmente, perché cosa diceva il Papa in fondo, Papa Benedetto, in questo testo? Che non è concepibile una religione coniugata alla violenza. Fede e ragione aiutano a evitare queste distorsioni. La fede aiuta la ragione a non cadere in un totalitarismo, e la ragione a sua volta aiuta la fede a non cadere in un fideismo. Cioè, è un binomio imprescindibile nella visione papale, dove mancano dei due elementi, si hanno dei fondamentalismi di diversa ragione, che poi provocano dei disastri, comunque dei problemi.
Alla presentazione di questo suo volume, Don Regoli, alla Pontificia Università Gregoriana, è intervenuto anche il professor Andrea Riccardi, storico fondatore della Comunità di Sant'Egidio. Sentiamo un passaggio del suo intervento in quell'occasione, poi lo commentiamo insieme, voglio vedere se è d'accordo.
Ma perché fu scelto Ratzinger? Fu scelto in fondo come un carabiniere della Chiesa, per usare l'espressione di Ottaviani. Ma questa era l'immagine della stampa, il duro, il restauratore, il mastino. Del resto Ratzinger aveva fatto la battaglia contro la teologia della liberazione per volontà di Giovanni Paolo II. Il suo discorso del 18 aprile sembrò confermare questa qualificazione dura, quasi dire prima dell'elezione: io voglio essere così. Ma qui il grande equivoco, l'immagine dura di Ratzinger. Giustamente invece Regoli scrive, e sono parole chiave in questa biografia: Benedetto vuole convincere, non imporre. Qui appare una caratteristica di Ratzinger che allo stesso tempo forza e debolezza del suo pontificato. È la sua forza gentile, un magistero articolato, persuasivo, che credo dovrà essere ripreso e approfondito. Come si può dire che Ratzinger è un carabiniere della Chiesa? È l'uomo della grande tradizione, argomentato, chiaro, persuasivo.
Così Andrea Riccardi, presentando il volume di Don Roberto Regoli, Oltre la crisi della Chiesa. Don Roberto, quanto è d'accordo con queste parole di Riccardi, che, diciamolo, ha parlato bene del suo volume, quindi ovviamente su questo sarà d'accordo, però su questa lettura che ha dato di alcune righe del suo libro, Benedetto XVI vuol convincere e non imporre?
Riccardi è un grande storico contemporaneista, quindi è un'autorità, e lui ha ben visto, lui cita Ottaviani. Conosciamo gli studi di Riccardi sul pontificato di Pio XII e su tutto il Novecento cattolico. Ratzinger non era un carabiniere, ma c'è stato questo equivoco. Questa interpretazione di Riccardi mi sembra molto convincente, perché Ratzinger era il cardinale, il teologo chiaro, con idee che potevano essere spiegate agli altri in una maniera semplice. Era un professore che sapeva raggiungere i suoi interlocutori, sapeva dire le cose più difficili nei termini più accessibili. Questa sua chiarezza dottrinale è stata interpretata da alcuni in maniera semplificatoria. Il buon prefetto del Santo Uffizio può fare da carabiniere, ma non era nella natura di Ratzinger né nella natura di un pontificato in genere, perché anche la missione dei papi è quella di rilanciare, non è solamente custodire, e custodire non è essere carabiniere, ma un custodire per saper presentare ai nostri giorni un contenuto di fede. E Ratzinger in tutto il suo pontificato ha cercato vie nuove per presentare quel contenuto, parlando con tutti.
E veniamo alla rinuncia, che ovviamente non poteva non avere uno spazio particolare in questo volume di Don Roberto Regoli, la rinuncia al ministero petrino. Lei ricostruisce questo passo partendo da quelli che possono essere stati i prodromi, i preannunci, no, di questa rinuncia, poi la reazione, eccetera. Ma io vorrei tornare alla Pontificia Università Gregoriana e ascoltare cosa ha detto in occasione di questa presentazione un altro ospite, l'arcivescovo Genswein, prefetto della Casa Pontificia, da tempo segretario personale di Josef Ratzinger, continua a stargli accanto anche ora che è Papa Emerito. E commentando proprio la rinuncia, Genswein ha detto alcune parole che poi sono state riprese, hanno avuto un'ampia eco. Ascoltiamole insieme.
A una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io, aveva controposto il Figlio di Dio e vero uomo come la misura del vero umanesimo. Benedetto non è stato un papa attore e ancor meno un insensibile papa automa. Anche sul trono di Pietro è stato ed è rimasto un uomo. Non fu un libro ingegnoso, fu un uomo con le sue contraddizioni. È così che io stesso l'ho potuto conoscere e apprezzare quotidianamente. È bene che io dica una buona volta con tutta chiarezza che Benedetto alla fine non si è dimesso a causa del povero e mal guidato aiutante di camera, oppure a causa delle ghiottonerie provenienti dal suo appartamento che nel cosiddetto affari Vatilix circolarono a Roma come moneta falsa, ma furono commerciate nel resto del mondo come autentici lingotti d'oro. Nessun traditore o corvo o qualsivoglia giornalista avrebbe potuto spingerlo a quella decisione. Quello scandalo era troppo piccolo per una cosa del genere e tanto più grande il ben ponderato passo di millenaria portata storica che Benedetto XVI ha compiuto. Tal elezione del suo successore Francesco, il 13 marzo 2013, non vi sono dunque due papi, ma de facto un ministero allargato con un membro attivo e un membro contemplativo. E per questo Benedetto non ha rinunciato né al suo nome né alla talare bianca. E per questo l'appellativo corretto con il quale rivolge di sì ancora oggi è santità. E per questo inoltre egli non si è ritirato in un monastero isolato ma all'interno del Vaticano, come se avesse fatto solo un passo di lato per fare spazio al successore e a una nuova tappa della storia del papato che egli con quel passo ha arricchito con la centrale della sua preghiera e della sua compassione posta nei giardini vaticani.
Così l'arcivescovo Gaswein, proprio alla presentazione del libro Oltre la crisi della Chiesa di Don Roberto Regoli, che è con noi in studio. Don Roberto, un commento a queste parole di Monsignor Gaswein, ma poi vorrei anche da lei, come storico che ha dedicato tante pagine al pontificato di Benedetto XVI, la sua lettura della rinuncia.
Gaisme parte da un'affermazione chiara che abbiamo appena sentito: non ci sono due papi. Allora, di fronte alla novità attuale di un papa felicemente regnante, se mi permettete questa espressione di altri tempi, un papa felicemente regnante, un papa emerito, nel momento in cui non ci sono due papi, come si capisce questa novità dell'emeritato? E qui quindi Gaisme, dopo aver dato questa affermazione chiara di un unico papa, come capire l'emeritato, come capire questa novità, è avviato una riflessione teologica. Sappiamo che su questo ambito ci sono stati tanti interventi, soprattutto di canonisti e anche di alcuni teologi. È un dibattito ancora aperto per capire questa novità.
Ma Gaswein dice anche che Vatilix non è alla radice della rinuncia.
Chiaramente è stato molto chiaro, ripeto la parola, sarebbe stato qualcosa di poco. Fra l'altro anche Vatilix che cos'è alla fine? Alcune carte, ma quali carte? Perché uscite, come storico le utilizzate nella stesura del mio libro, ma con tutte le cautele del caso, perché c'è sempre quel rischio, usare le carte o farsi usare dalle carte è un grande problema, e quindi dover contestualizzare totalmente.
Lei si è fatto un'idea sui motivi della rinuncia di Papa Benedetto XVI?
Sulla rinuncia noi abbiamo solamente il suo testo, cioè il testo che il Papa lesse ai cardinali in quel concistoro dell'11 febbraio del 2013 e gli interventi successivi fino al 28 febbraio.
Che non sono pochi, tra l'altro.
No, sono tanti, perché anche in questi interventi successivi si viene meglio a capire il senso della rinuncia, si approfondisce sempre di più, cioè emergono le sue reali intenzioni.
E sentiamo la voce del Papa Emerito, perché ha preso la parola in un evento pubblico in Vaticano in occasione della cerimonia voluta da Papa Francesco per il suo 65esimo di sacerdozio, 65esimo di Josef Ratzinger. Sentiamo queste parole del Papa Emerito e poi le commentiamo con Don Roberto Regoli.
Con questa parola nelle sue tante dimensioni e ci è detto tutto quanto si può dire in questo momento. E Fiaristomen dice nel grazie umano, grazie a tutti. Grazie oggi soprattutto a lei, Santo Padre, la sua bontà dal primo momento della elezione, ogni momento della mia vita qui mi colpisce, mi porta realmente interiormente, più che i giardini vaticani, con la bellezza che hanno la sua bontà e il luogo dove abito, mi sento protetto.
Così Benedetto XVI, il Papa Emerito, grazie a lei, Santo Padre, la sua bontà e il luogo dove abito, mi sento protetto. Don Roberto, fa abbastanza impressione che queste parole sono state pronunciate dopo qualche ora che Papa Francesco aveva detto del Papa Emerito è l'uomo che mi custodisce. Dunque Francesco si sente custodito dal Papa Emerito e il Papa Emerito si sente protetto da Francesco.
Angeli custodi potremmo commentare, ed è una bella immagine che viene proprio a distanza di poche ore dai due singoli interventi, perché cosa ci dicono questi due interventi? Ci dicono che l'uno sostiene l'altro a livello umano, a livello spirituale, e quindi mandano anche sempre più lontano quelle voci che vengono da alcuni ambienti che trovano eco su blog, internet e mezzi simili, che vogliono marcare più le distanze, se non addirittura altro ancora. Invece i due papi hanno mandato un messaggio di serenità e di unità, molto bello.
Anche se hanno fatto capire che hanno bisogno di essere protetti, custoditi. Sì. La domanda sarebbe: protetti da chi?
È una buona domanda.
Allora, io la ringrazio per essere stato nostro ospite, le chiedo come guarda, con quanta curiosità alla nuova intervista di Josef Ratzinger con il giornalista tedesco Peter Sewald, che uscirà in autunno. Si parla del primo libro in cui un papa viene intervistato e traccia un bilancio del suo pontificato. Questo è vero, no, Don Roberto? Non è mai accaduto, credo.
No, è un caso unico, per questo sono molto curioso. Voglio vedere, mettere a confronto quello che dirà il Papa con il mio testo. Chissà se sarò smentito nelle mie valutazioni.
Allora, aspettando appunto questa nuova intervista di Josef Ratzinger con Peter Sewald, leggiamo Oltre la crisi della Chiesa e pontificato di Benedetto XVI, questa opera che finora è un unicum, perché ha cercato appunto di dare una griglia interpretativa di questo pontificato. Grazie davvero al suo autore, Don Roberto Regoli, che è responsabile del Dipartimento di Storia della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, dove insegna. Don Roberto, grazie per essere stato con noi e ancora buon proseguimento.
Grazie a voi.